Vi ricordo che il campo estivo avrà luogo qua dal 4 all'8 luglio, c'è ancora qualche posto se avete amici, piccoli amici che vogliono partecipare al campo estivo. Il gruppo di Grace arriva sabato prossimo e li ospiteremo per questi giorni. Io ve la butto lì, se c'è qualcuno che durante la settimana è libero per fare qualche viaggio avanti e indietro all'aeroporto, me lo può dire, perché abbiamo diversi ospiti che arrivano questa settimana, un gruppo arriva giovedì e un gruppo arriva di sabato, ve la butto lì e magari lo metterò anche sulla chat se qualcuno può venire con me a prenderli. Martedì 5, giovedì dovrei partire da qui verso le 7 di mattina e sabato alle 12.45 arrivano, sempre Malpensa, poi magari ci sentiamo. Ok, grazie fratelli. Il 5, che è un martedì, abbiamo messo in programma una serata di fratellanza, di comunione con i fratelli della chiesa di Grace. Mangeremo insieme, non questo martedì, quello prossimo, e sarà una serata leggera, di divertimento, ci sarà sicuramente un momento anche di serietà, di condivisione, magari di preghiera, però è un momento per conoscere meglio questi fratelli che arrivano del New Jersey. Bene, questo è tutto. Vogliamo adesso andare nelle nostre Bibbie al libro di Levitico. Il libro di Levitico, e siamo arrivati al capitolo 8 e 9 del libro di Levitico. Ovviamente non stiamo facendo uno studio versetto per versetto del libro di Levitico, magari qualche periodo lo faremo, però vogliamo sicuramente attingere alcune lezioni, alcuni principi che il Signore vuole donarci. Siamo in Levitico 8 e 9, come ho detto, e voglio leggere soltanto questi versetti dal 8:32 fino al 36, come base di partenza. Mosè, 31 non lo vediamo, però dà delle indicazioni ai figli di Aronne, dice di portare il sacrificio e mandarlo con il pane della consacrazione, 32. Quel che rimane della carne e del pane lo brucerete. Per 7 giorni non vi allontanerete dall'ingresso della tenda di convegno, finché non siano compiuti i giorni della vostra consacrazione, poiché la vostra consacrazione durerà 7 giorni. Ciò che si è fatto oggi è stato ordinato dal Signore, per fare espiazione per voi. Rimarrete dunque 7 giorni all'ingresso della tenda di convegno, giorno e notte, e osserverete il comandamento del Signore, affinché non moriate, poiché così mi è stato ordinato. Aaron e i suoi figli fecero tutte le cose che il Signore aveva ordinato per mezzo di Mosè. Signore, siamo di nuovo qui questa mattina. Quanto è bello si ritrovare in questi momenti un uomo davanti al popolo di Dio con una Bibbia aperta, pronti a ricevere quello che tu hai da dirci, un messaggio che viene da te. Ma Signore, è veramente una chiamata troppo alta per noi, per me. E Signore, abbiamo bisogno del tuo aiuto. E noi, Signore, vogliamo con tutta la sincerità dichiarare, ammettere che né da uditore né da né da colui che parla, Signore, siamo in grado di ricevere, di applicare e di vivere in base alla tua parola. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, Gesù. Aiutaci ad avere orecchie, aiuta me ad avere labbra, una lingua, Signore, che sia soltanto uno strumento tuo. E poi applica tu, Signore, le parole, le tue parole alla vita di ognuno di noi, ti prego. E ti ringrazieremo quando tu avrai compiuto la tua opera perfetta, nel nome di Gesù. Amen. Amen. La mattina del 21 ottobre del 1966, in un certo villaggio del Galles, c'era una generazione di bambini che si preparava per ricevere un'altra giornata di educazione. Alle 9:15 erano tutti lì, pronti ad ascoltare. In questa scuola che giaceva sotto l'ombra di una cava, ma quella mattina è successo qualcosa diverso da tutte le altre. I bambini e i maestri videro come si staccava di quella cava una valanga di carbone che in pochi minuti seppellì tutta la scuola, un'intera generazione di bambini. I villaggi dei dintorni in Galles erano abbastanza abituati a questi disastri, però la portata di questa tragedia minacciava non soltanto con spazzare via i bambini che erano stati spazzati, ma anche tutti gli adulti, spazzati via dalla disperazione e dalla tristezza. Un certo predicatore però venne a fare il funerale e il predicatore è riuscito a parlare con una potenza e una unzione che ha fatto che la presenza di Dio si sentisse in mezzo a quel villaggio. E uno dei superstiti disse, dopo il servizio vidi di nuovo delle mamme che avevano perso i loro piccini, erano rinnovati con una nuova determinazione per affrontare il mondo. Vidi padri che dopo il sermone avevano sorrisi sul loro volto e l'uomo stesso scrisse queste parole, disse, dopo la tragedia e il tuo messaggio successivo, ho rinnovato la mia determinazione di consacrare la mia vita e tutte le mie energie a vedere come la fiamma che tu hai acceso, predicatore, sia estesa dappertutto. Questo uomo, nonostante la tragedia che aveva visto e vissuto, ha afferrato il messaggio che noi vogliamo afferrare oggi. Quando il credente nato di nuovo considera il suo destino, la sua chiamata, la sua identità in questo universo, e quando questo suo destino diventa reale per lui, quando la luce si accende di chi lui è veramente, di chi lei è veramente, non c'è tragedia che possa smuoverlo e non c'è ostacolo che possa fermarlo del voler espandere l'influenza di Dio dovunque lui si trova. E questo che ha sperimentato questo uomo è quello che noi vogliamo fare nostro questa mattina. Vogliamo che Dio ci parli a noi, vogliamo e che Dio ci aiuti ad avere un predicatore che ci aiuta a vedere la nostra identità di figli consacrati al servizio del Dio eterno dell'universo. Che Dio ci parli e che ci riveli il significato delle parole che voglio che guardiamo prima di andare a Levitico, che sono in Esodo 29. Esodo 29, se vogliamo una frase per agganciare le nostre menti con il messaggio di questa mattina. Esodo 29, tenete un dito in Levitico, perché sempre nel contesto della consacrazione dei figli di Aronne dice così: cingerai Aronne e i suoi figli con delle cinture, assicurerai su loro il capo delle mitre e il sacerdozio apparterrà loro per legge perenne e così consacrerai Aronne e i suoi figli. Sono nostre queste parole e vogliamo farle nostre. Torniamo a Levitico 8. Abbiamo letto riguardo la consacrazione dei figli d'Aronne. In sostanza, cos'è la consacrazione? La consacrazione è prendere o trasferire degli oggetti, anche delle persone, come vediamo qua, e trasferirli dalla sfera delle cose comuni, dalle cose giornaliere, e trasferirli alla sfera delle cose spirituali, divine e celesti. Potremmo andare a vedere gli oggetti di prima in Levitico, quando leggiamo riguardo in Levitico 8, versetto 10, Mosè prese l'olio dell'unzione, unse il tabernacolo, tutte le cose, e le consacrò. L'olio è un simbolo dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento, Gesù è chiamato colui che è unto di Spirito, quest'unzione. In versetto 11, aspersione sull'altare, unse l'altare con i suoi utensili 7 volte, significa che particolarmente consacrato, particolarmente messo da parte per il servizio di Dio, la conca e le sue basi. Questo significa la consacrazione. Prendendo un oggetto comune, normale di tutti i giorni e trasferendolo al contesto celeste, spirituale e divino. Ora potremmo chiederci perché Dio ha lasciato questo gesto come, diciamo, messaggio a noi. Cosa vuole insegnarci Dio attraverso la consacrazione degli oggetti anche da Aronne? Voglio che immaginiamo che Dio vuole parlare al popolo umano e sceglie di parlare, prendiamo una nazione a caso, gli egiziani. E lui agli egiziani, nel 1500 avanti Cristo, vuole che loro, gli egiziani, facciano qualcosa. Togliamo della visuale Abramo, Isacco, non ci sono. Togliamo dell'immagine Noè, togliamo dell'immagine il popolo di Israele. E immagina che arriva questo messaggio di Dio al Faraone e gli dice: voglio che voi siate consacrati, voi popolo egiziani, a me. Voglio che siete consacrati. Se non vi consacrate, morirete. Cosa avrebbe detto il Faraone? Cosa significa? Cosa significa consacrarsi a Dio? Non so se ti è mai capitato che sei al lavoro, ti arriva un'email, magari il tuo capo che vuole che tu faccia qualcosa. Prendiamo un lavoro a caso. Voglio che allestisci il banco del salume e deve essere perfetto. Ah, e non ti dimenticare di gonfiare il gonfiabile che c'è fuori. E questo è l'unico messaggio che ti arriva. E tu dici, ma cosa significherà? E peggio ancora, alla fine dell'email dice, se non fai le cose perfettamente ti licenzierò. Ti è mai capitato una cosa del genere? Ma che significa? Non so cosa significa che devo allestire. Ma vedete, Dio ci spiega esattamente quello che significa la consacrazione attraverso il simbolo di Aronne e i suoi figli. Non andate a Isaia 51, ma è molto interessante, dice Dio, dice, considerate la roccia di cui foste tagliata, la buca della cava da cui foste cavati. Ed è molto interessante questo versetto perché è l'immagine che Dio nella montagna, se vogliamo, di tutte le nazioni e di tutte le lingue, ed è una cosa unica, ognuno con i suoi riti, con i suoi dei, lui ha visto questa roccia e si è tagliato fuori dalla cava un popolo diverso, distinto, che sporge, che è consacrato a Dio, tolto fuori dalla cava come nessun altro lo è. Ed è questo che Dio ha fatto, si è tolto fuori dalla cava di tutte le nazioni, di tutte le lingue, un popolo consacrato a Lui, consacrato, appartenente a Lui. Non dedicato più a cose materiali, non dedicato più alle cose che si vedono soltanto a occhio nudo, ma destinati e consacrati a cose spirituali. Ovviamente il Nuovo Testamento prende il filo di questo insegnamento, della consacrazione. Prima Pietro 4:1-2 dice anche voi, armatevi dello stesso pensiero per vivere o consacrare, è un'altra traduzione, per consacrare il tempo che gli resta da vivere, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Ma cosa sapremo noi della consacrazione se non ci fosse stato Aronne e i suoi figli a rivelarci cosa significa? Ed è questo ciò che vogliamo riflettere questa mattina. Ci insegna il libro del Levitico cosa significa la consacrazione. E voglio che vediamo 4-5 cose, vedremo quanti possiamo vedere insieme, se il tempo lo permette. La prima cosa che voglio che consideriamo è che non c'è consacrazione se prima non c'è un sacrificio, ok? Punto numero uno. Non c'è consacrazione se prima non c'è sacrificio. La consacrazione non è un qualcosa fai da te, ok? Non è qualcosa che viene in mente a te e tu dici voglio consacrarmi a Dio per me stesso. È impossibile. prima ci deve essere il sacrificio, visto in Levitico dell'1 al 7, che poi crea un popolo consacrato a Dio. Sono due cose diverse. Dio si prende l'iniziativa sempre nella vita cristiana. Amen. È Lui che prende l'iniziativa. È Lui che decide, è Lui che esegue il suo piano nelle nostre vite. E Dio si consacra un popolo come? Togliendoli il peccato nei sacrifici e poi togliendo il peccato da loro in quello che rimane della loro vita. E il segreto della vita consacrata è riconoscere questo, riconoscere che io non raggiungo la consacrazione, io riconosco la consacrazione che è già mia. Questo cambia tutto. E se non ti tocca, significa che tu non sei mai stato minacciato dal pericolo della salvezza o la consacrazione per le opere. Ma alcuni di noi siamo grati per questa cosa. Siamo grati per quello che dice Galati 1:4, ha dato se stesso per i nostri peccati per sottrarci, per liberarci al presente secolo malvagio. Lui ha dato se stesso per sottrarci dal secolo malvagio. Noi non creiamo la nostra consacrazione, noi scopriamo la consacrazione che Dio ha già effettuato per mezzo di Cristo in noi. Se non lo capisci, ti troverai nella brutta compagnia di uomini come Lutero, prima della sua conversione, e come John Wesley, prima della sua conversione, cioè tormentato, cercando di consacrarti a Dio senza aver avuto la consacrazione da parte di Dio. John Wesley, lui nei suoi primi anni a Oxford, creò il Club della Santità. Era ossessionato con la santità. E loro ogni giorno si facevano questa domanda, una serie di domande, non le leggo tutta, questo da non convertito. Non capiva ancora il Vangelo Wesley. E lui diceva, prima domanda, sto dando l'impressione consciamente o inconsciamente di essere migliore di quello che sono, cioè sono un ipocrita? Numero due, sono onesto in tutti i miei gesti e parole o tendo a esagerare? Dico ad altri ciò che altri mi hanno detto in confidenza? 4. Sono degno della fiducia delle persone? Ok, questa è una persona che non conosce il Signore, non conosce il Vangelo e sta vivendo sotto il peso di domande come questo. Sono uno schiavo delle trend di moda, degli amici, del lavoro, delle abitudini? Penso troppo a me stesso? Poi ci sono altri. E Wesley è andato in America, è diventato missionario e al ritorno, dopo un suo fallimento stratosferico, cercando di vivere da consacrato senza il sacrificio di Cristo, disse questo: sono andato in America per convertire gli indiani, ma chi convertirà me? Ti sei mai trovato? Questo è quello che ti succede se non capisci che prima viene il sacrificio, prima Galati 1:4, Gesù dà se stesso per liberarci, per sottrarci dalla generazione malvagia. Prima il sacrificio, poi la consacrazione, punto numero uno. Se siamo stati partecipi del sacrificio di Cristo, consegue che non possiamo ignorare la necessità della consacrazione. Se siamo stati salvati per il sacrificio di Cristo, necessariamente ci consacreremo al Signore. Aaron e i suoi figli, è quello che vogliamo adesso riprendere con il loro filo, sono un'ombra, sono un tipo, un modello di ciò che noi siamo credenti sotto il nuovo patto. Non andiamo a Apocalisse 1:6, ma dice a Lui che ci ama e ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti. Chi è che l'ha fatto? Dio. Dio ha fatto di noi dei sacerdoti. Apocalisse 5:9-10, essi cantavano un canto nuovo. Tu sei degno di prendere il libro, aprirne i sigilli, eccetera, eccetera. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti. Il collegamento è chiaro. Noi dobbiamo leggere questi versetti e riconoscere che quello che loro raffiguravano, credenti del Nuovo Testamento, adempiamo spiritualmente. La consacrazione di Aaron, che abbiamo letto, che adesso vedremo di più, è una parabola. È una parabola per noi, vediamo la consacrazione, ma anche una parabola per il popolo di Israele che vedevano loro E vedremo tra un attimo che loro si sono distaccati dal popolo di Israele per avvicinarsi all'altare e sono una parabola vivente di quello che, di come si manifesta una vita consacrata a Dio. È quello che Dio intende, che noi guardiamo i figli di Aronne e che diciamo, ah, ok, così si manifesta una vita consacrata a Lui. La seconda cosa, dopo che abbiamo visto che non c'è consacrazione senza sacrificio, vediamo che la consacrazione implica distinzione e separazione. Versetto 4 di Levitico 8. Versetto 4. Dopo il versetto 3 che dice convoca tutta la comunità all'ingresso della tenda, Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato e la comunità fu convocata all'ingresso della tenda. Immagina, lì all'ingresso della tenda tutta la comunità. Poi versetto 6 dice, Mosè fece avvicinare Aronne e i suoi figli e li lavò con acqua. E se avevamo in mente l'immagine che ci porta Levitico, c'è l'altare alla quale loro si avvicinano, si distaccano del popolo per avvicinarsi all'altare. Se vogliamo, la cava dalla quale Dio ha tolto Israele sono i popoli e la cava dalla quale ha tolto i figli di Aronne è il popolo di Israele. Perché? Perché vuole insegnarci che nella consacrazione c'è un principio di separazione e di distinzione dal resto. Questo è ciò che vuole insegnarci. Lo insegna anche il Nuovo Testamento, 2 Corinzi 6, 17, dice che armonia c'è tra la luce e le tenebre. E poi dice questo, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò. E questo è un messaggio molto, molto rilevante per la Chiesa. Dice, uscite di mezzo a loro. Figli d'Aronne, non riconoscete che dovete essere separati, dovete essere distinti, dovete essere riconoscibili come un popolo specialmente consacrato a Dio. E la domanda che ci viene è questa, dove sono? Dove sono i figli d'Aronne che si distinguono dalla massa? Gli uomini che mettono giù il telecomando per mezz'ora per prendere la Bibbia. Dove sono le donne che mettono giù lo specchio, mettono giù il telefonino per distinguersi della cava dalla quale siamo tagliati? È un principio della consacrazione. Siamo stati scavati dalla cava, da una buca per essere un popolo consacrato a Dio. Questo ci insegnano i Leviti. La vita cristiana di consacrazione necessita la separazione di ciò che è impuro e di ciò che è peccaminoso. Prima Pietro 4,4 dice, perciò trovano strano che non corriate agli stessi eccessi di dissolutezza. Quando è l'ultima volta che ti hanno detto quanto sei strano? Spunti come una mosca bianca, sporgi dal resto delle persone perché c'è qualcosa che ti distingue. Mai? Vergogna a noi. Vergogna la Chiesa, vergogna i figli d'Aronne, consacrati per manifestare la gloria di Dio. Ora, parlando di questo, di separarci, a volte succede che questo parlare stimola la tendenza farisaica in alcune persone, la tendenza più di giudizio. Alcune persone hanno questa tendenza, vogliono diventare i giudici degli altri e dire, ah, separazione significa questo, e ti danno l'elenco di cose da evitare. E vorrei solo ricordare, passando velocemente, che nessuno di noi siamo la coscienza di un altro fratello. Amen? C'è uno Spirito Santo che può fare benissimo il suo lavoro. E se c'è un fariseo in mezzo a noi, ti ricordo le parole di Paolo, perché sarebbe giudicata la mia libertà dalla coscienza altrui? Ricordalo. Se ti viene a dire, no, quello non distingue un figlio d'Aronne, fatti i fatti tuoi. Lascia che sia lo Spirito a convincere. Però, se siamo onesti, il vero problema della Chiesa non è che siamo troppo scrupolosi, vero? Non è che siamo troppo, come dire, impuntati sul legalismo. Anzi, la mondanità della Chiesa del XXI secolo è quello che ci distingue dai nostri antenati. Apocalisse 18,4 dice: uscite da essa, uscite da Babilonia, il sistema corrotto del mondo, uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. È seria la cosa. Se noi non ci distinguiamo della Babilonia, del sistema corrotto del mondo, siamo complici e siamo coinvolti nei suoi castighi. Importa come vivi, ci puoi credere. Importa come vivi. Perché se sei stato consacrato dal sacrificio di Cristo, di conseguenza tu scoprirai la tua consacrazione. Nessuno di noi può mettere in dubbio il bisogno di profondo ravvedimento che c'è nella Chiesa del XXI secolo. Per qualche ragione la Chiesa, altro che distinguersi come i Leviti, ha creduto la bugia. Ha creduto la bugia che noi, per poter essere rilevanti al mondo, dobbiamo imitare il mondo. Ma siamo chiamati a distinguerci da essa. Quando parlo di non imitare il mondo, penso che è chiaro che non sto parlando della bellezza naturale, non sto parlando della bellezza della natura, neanche del creato. Tante cose della cultura sono prodotte da uomini e donne create all'immagine e somiglianza di Dio. Sto parlando della vanagloria del mondo. Sto parlando della vanità che dice che dobbiamo abbellire la Chiesa per essere accettati. Sto parlando della cupidigia, l'ambizione terrena della Chiesa, che non deve in nessun modo distinguere noi, figli d'Aronne spirituali. Pensiamo che dobbiamo usare gli attrezzi della fama, dobbiamo usare la curiosità per attirare lo sguardo, dobbiamo intrattenere come intrattiene il mondo. E tutto il tempo siamo dimenticati della nostra chiamata di essere distinti e di separarci dal mondo. Guardate il Levitico 9,6, guardate la promessa che fa il Signore. Non è un caso che due volte nel contesto della consacrazione dice questo: oggi il Signore vi apparirà. E poi versetto 6, fatelo e la gloria del Signore vi apparirà. È un caso che la promessa della manifestazione della gloria di Dio è messo in questo contesto, anche in tanti altri, ma è messo nel contesto della consacrazione, del distinguersi dalle cose del mondo. E noi ci chiediamo perché la gloria di Dio ci ha lasciati. Noi lasciamo perché la Chiesa moderna è così impotente, perché la Chiesa moderna non ha la presenza di Dio in mezzo a loro, ma facciamo finta di averlo. Può essere perché abbiamo perso la nostra identità di uomini e donne consacrate. Magari questa mattina c'è qualcuno che deve fare un passo in avanti, deve fare un passo di consacrazione. Magari tu devi uscire, devi lasciare alcune tendenze in cui sei caduto, che non c'entra niente con i figli di Aronne e le figlie di Aronne. Sono cose che fanno parte di Babilonia, fanno parte di quello di cui siamo usciti, amicizie. Non siamo abituati a ragionare così. Ma il Signore ci chiama questa mattina a farci la domanda: mi sta chiamando a un livello di consacrazione, di separazione? Devo uscire e separarmi come gesto di consacrazione a Dio. La terza cosa che voglio che notiamo è che la consacrazione significa vivere in comunione con Dio. Versetto 31 e 32. Vivere in comunione con Dio. E questa immagine è una delle mie preferite, del 32 al 36, in tutto il libro di Levitico. Adesso vi dirò perché. Però voglio che notiamo in 31 e 32 qua, quando Mosè dice ad Aronne: fate cuocere la carne all'ingresso della tenda, la mangerete con il pane che è nel paniere della consacrazione. mangiare. Questo è ciò che vediamo in questo gesto di consacrazione. E devi immaginare che loro, questi figli di Aaron, si sono distaccati dal resto dei figli di Israele, si mettono lì all'ingresso della tenda, cuociono la carne che è rimasta degli animali sacrificati e mangiano insieme al pane consacrato quello che è rimasto. Mangiare simboleggia in tutta la scrittura la comunione con l'Eterno. Vediamo ripetutamente anche in Esodo come Dio, quando vuole avere comunione, prepara un banchetto per i suoi figli, per il suo popolo. E ovviamente il Nuovo Testamento prende anche il filo di questo concetto, della comunione, no? In Prima Corinzi 10:16 dice che la Santa Cena e il calice che beviamo non è forse la comunione con il sangue di Gesù? Il pane che rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? E lì viene preso il filo dell'Antico Testamento. La comunione, il mangiare, rappresenta, raffigura la vita vissuta con il Signore. Cosa rappresenta? Come qua, nel Nuovo Testamento, la comunione rappresenta la comunione dei sacerdoti, che adesso non si distingue più per razza o per popolo, si distingue per la nostra unione con Gesù Cristo. Ma l'identità è la stessa. Siamo consacrati, noi che mangiamo questa cena speciale. Siamo messi da parte, riconosciamo di essere messi da parte come un popolo consacrato al Signore. La comunione, la vita di consacrazione implica comunione con Dio. E qua torno su un argomento molto prezioso a me. Cosa significa per te avere comunione con Dio? Capisci il significato di avere comunione con Dio? È un concetto astratto per te. L'idea di avere comunione con l'Iddio dell'universo. Una domanda per metterti alla prova. Ami fermarti alla presenza di Dio? Ami o ti scoccia? Non vedo l'ora di alzarmi e fare altro, non so cosa, ma voglio alzarmi e voglio fare altro. Cosa devi fare? Alla luce dell'eternità. Cosa? Un uomo che aveva comunione con Dio tutta la sua vita disse: io muoio, cambio contesto, ma non cambio compagnia. Si può dire la stessa cosa di te? La cosa che più ci deve portare a riflettere sulla nostra povera vita di preghiera è questo: non amiamo stare con Dio. Se c'è una tragedia della mancata vita di preghiera della Chiesa e che non amiamo stare nella presenza di Dio. Com'è possibile? Figli d'Aronne, messi da parte tra tutto, non solo i popoli, ma il popolo stesso, per mangiare con Dio. Un uomo di Dio disse: la riluttanza del cuore carnale di temporeggiare alla presenza di Dio è terribile. Sei d'accordo? È terribile. Jonathan Edwards disse: qualche volta mi troverò in una buona condizione mentale per la pratica della contemplazione su Dio e non permetterò neanche che il pranzo interrompa il mio appuntamento con Dio. Vedi, se la tua prima priorità è la comunione con Dio, il resto può aspettare. Puoi toglierlo. Un altro disse: nella mia cella pensai a Gesù finché ogni pietra della mia cella folgorava come un rubino. La stanza monotona in cui parlavamo con Dio, come un uomo parla con un altro uomo, cominciò a folgorare come un zaffiro e ci sembrò come la buca del masso di Sinai che attraverso della gloria non creata da nessuna mano veniva riversata finché lo sguardo fisso del profeta affievoliva e il suo volto si attizzò come una fiamma. Comunione con Dio. Sai di cosa sto parlando? Se non sai di cosa sto parlando, di fermarti e mangiare e goderti la presenza del Dio dell'universo, manca qualcosa alla tua consacrazione. Numero 4, non abbiamo tempo di vederlo in profondità, la consacrazione richiede ubbidienza. Vediamo versetto 34, osserverete il comandamento del Signore. affinché non moriate. Però quello che voglio che vediamo per questi ultimi minuti è che la consacrazione è a tempo pieno. La consacrazione è a tempo pieno. Lo stesso che gli oggetti che venivano consacrati non potevano essere poi usati per motivi profani, per motivi non sacri, lo stesso è vero per i figli d'Aronne. Consacrati per sempre e a tempo pieno. E come detto, questa è una delle mie immagini preferite del libro di Levitico. Quando vediamo che nel versetto 32 mangiano all'ingresso della tenda di convegno, e poi dice finché non siano compiuti i giorni della vostra consacrazione, poiché la vostra consacrazione durerà 7 giorni. Ed è affascinante per me immaginare, mettermi nei panni dei sacerdoti. 7 giorni all'interno, lì vicino alla tenda di convegno. A fare che cosa? L'uomo moderno, irrequieto, devo fare, devo aggiornare il mio status di Facebook, devo chiamare. E Dio dice, stop, 7 giorni a non fare altro che girare, parlare, assaporare la presenza di Dio che è a 7 metri da dove tu ti trovi in questo momento. Bellissima come immagine. Doveva fare la nostra. Di dire, io voglio stare lì vicino a dove la presenza di Dio si può trovare. Non mi interessa cosa stanno facendo gli europei. Non c'è niente di male in guardare gli europei. Però se capiamo la consacrazione dei figli di Dio per il suo grande maestoso re, dove vuoi essere? Dove altro vuoi andare? Che pensi che c'erano i sacerdoti che quando gli ha detto Mosè, dovete stare lì 7 giorni, uff, oh mamma, devo stare vicino alla sorgente di ogni benedizione, è quello che fa che il mio cuore batti con forza, uff. Era una benedizione per loro, poter stare lì, fermarsi alla presenza di Dio, ed è bellissimo. La vostra consacrazione durerà 7 giorni. 7 giorni sappiamo che rappresenta completezza, rappresenta pienezza. Salmo 119, 164 dice io lodo 7 volte al giorno per i tuoi giusti giudizi. Non significa che lui aveva il calendario 7 volte, no, voleva dire sempre. Io lodo sempre il Signore per i tuoi giusti giudizi. E ovviamente prima Tessalonicesi 5, 17 prende il filo quando dice non cessate mai di pregare. La nostra vita di consacrazione è continua, è sempre, 7 volte al giorno, 7 giorni, sempre, sempre. E poi dice, dopo i 7 giorni si compivano i giorni della loro consacrazione. Ovviamente questo è l'ombra. Quando si compiono i nostri giorni della consacrazione? Mai, mai. Siamo sempre consacrati al Signore. Romani 6,10 dice il suo morire, il morire di Gesù fu un morire al peccato, ma il suo vivere è un vivere a Dio, così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio. Viventi a Dio. La nostra vita intera è vissuta come loro all'ingresso della tenda di convegno, riversato verso la presenza di Dio. Io spero che nessuno dica, uff, che noia. Perché se è così, tu non conosci Dio. Non conosci la realtà dell'Iddio dell'universo che può riempire la tua vita come nessuno dei giocattoli che perseguitiamo può riempire. Romani 14,8, se viviamo, viviamo per il Signore. E se moriamo, moriamo per il Signore. Cosa vuol dire? Consacrazione piena per il Signore. Se viviamo per Lui, sono Suo. Se muoro, sono Suo. Sia dunque che viviamo o moriamo, siamo del Signore. Mi piace tanto questa immagine dei figli d'Aronne che si fermano alla presenza del Signore. Si parla che nei risvegli, perché vi parlo dei risvegli tante volte? Perché a volte ci dimentichiamo che c'è tanto di più da sperimentare da parte di Dio. Numero uno. Numero due, la Chiesa ha bisogno di un risveglio. Disperatamente. Io ho bisogno di un risveglio ogni giorno, disperatamente. Ed è buono ricordarci quando Dio agisce in modi particolari, speciali. In questo paese dice che per quasi 6 settimane cessò tutta l'attività di agricoltura, ogni attività. Ah, ma io devo lavorare, non posso fermarmi alla presenza di Dio. Cessò tutta l'attività dell'agricoltura, infatti ogni altro tipo di impiego secolare, notte e giorno il suono della lode e la preghiera non cessò di aleggiare nell'aria. Non è vero che abbiamo bisogno di una visitazione del Signore? La lode aleggiava nell'aria, la gente non parlava d'altro. Ora qualcuno dirà, adesso mi sento in colpa perché lavoro, non è questo il punto. Lo sai che il nostro problema non è che lavoriamo troppo poco. Il nostro problema è che lavoriamo troppo e stiamo troppo poco alla presenza di Dio, come siamo destinati ad essere. Questo abbiamo bisogno, uomini e donne che sappiano stare, solo stare alla presenza di Dio, senza richieste, senza ambizioni, che si fermino come voleva qua il Signore, Yahweh, godere della sua presenza. Abramo viene chiamato amico di Dio nell'Antico Testamento. Si potrebbe mai dire una cosa simile di te col Dio dell'universo? Amico di Dio. Figlio, bisognoso, dipendente, ma amico. È quello a che siamo destinati. Purtroppo perdiamo il tempo a fare chissà che. Abbiamo bisogno di uomini e donne che riprendono la visione dell'importanza di stare, che il mondo guardi e dica, ma cosa fai lì, sdraiato per terra? Cosa fai lì ora dopo ore a pregare? Alzati, non vedi che c'è da fare, devi tagliare, devi muoverti. Abbiamo bisogno di uomini e di donne che dicono, io sono figlio della donna, io sono figlio del Dio Altissimo, il mio ruolo, la mia vita è qua, non lo capisci? La mia vita è qua, il resto è tutto contorno. Ma noi abbiamo perso questa visione. L'uomo e la donna che conosce la sorgente di vita e si accontenta con lo stare davanti a Dio. Pochi uomini rispecchiavano la chiamata dei figli d'Aronne alla consacrazione come puritani. Spero che leggerete tutte le biografie che potete dei puritani. I puritani vengono derisi, come no, la nostra generazione cosmopolita, colta, sofisticata, puritani. Ma pochi uomini e poche donne rispecchiavano la chiamata di consacrazione come loro. Purtroppo la generazione moderna è esperta in tutte le cose del mondo, ma ignorante nelle cose di Dio, non è vero? Ignoranti nelle cose che contano. A questi uomini e donne si distinguevano, venivano chiamati, derisi, puritani. Voi uscite dal mondo, voi siete strani. Quello che ha fatto dei puritani qualcosa di molto speciale è che erano molto scrupolosi, è vero, scrupolosi, ma perché erano così scrupolosi? Perché loro volevano assicurarsi di proteggersi dall'essere contaminato con le cose del mondo, è per una ragione. Riconoscevano la loro debolezza. Riconoscevano. Tutti gli uomini sono deboli, ma loro riconoscevano la debolezza e hanno messo dei paraurti per assicurarsi che se il mondo è qua, io sto qua perché ho paura di perdere la mia identità. Erano uomini scrupolosi, ma riconoscevano quello che pochi di noi riconosciamo. Erano sobri e temperati nel loro rapporto con il mondo. E magari qualcuno dirà, no, quella giacca mi sta troppo stretta, è la strada sbagliata quella dei puritani e dei figli d'Aronne. Ma cos'altro dovrebbe caratterizzare noi figli d'Aronne se non è la temperanza e la sobrietà. La mia preghiera, altro che dire è la strada sbagliata, è: Signore, dacci a noi uno spirito dei puritani, dacci lo spirito dei figli d'Aronne, dacci lo spirito di consacrazione, dacci uomini che non abbiano paura di distinguersi dal mucchio, dacci pastori che non abbiano paura di dire: dobbiamo essere diversi dal mondo. Signore, dacci lo spirito dei puritani e dei figli d'Aronne. Signore, noi riconosciamo, io riconosco la mia debolezza. Signore, io ti prego di creare di me un uomo consacrato, un uomo che è stato tolto dalla sfera delle cose normali, comuni, e immesso nella sfera delle cose sacre di Dio, di maneggiare, di vivere alla luce dell'eternità, vivere alla luce dell'Iddio dell'universo. Voglio vivere vicino alla tenda di convegno dove l'eterno Dio dell'universo ha la sua residenza. Oh Signore, guarda la tua Chiesa, guarda la nostra condizione, guarda la nostra desolazione. Come abbiamo letto, Signore, bramiamo che la tua gloria si riveli e si manifesti in mezzo a noi. Ma ammettiamo che l'abbiamo scambiato per opera d'uomo, chiamandolo opera di Dio. L'opera di Dio non lascia dubbi. Oh Signore, fa di noi quello che noi non possiamo fare da soli, che possiamo scoprire la consacrazione alla quale siamo destinati. E ti prego di farlo per ognuno di noi che ci troviamo qui questa mattina, nel nome di Gesù. Amen. Se vogliamo metterci in piedi. C'è la canzone che adesso mi verrà in mente, che vorrei che cantassimo insieme. Paolo, come fa? Il mondo non ha niente più per me? Come va la canzone? Qualcuno si ricorda? Il mondo... Stringimi, Signore, grazie. Stringimi, Signore, avvicinami a te. Il mondo non ha niente più per me. Stringimi, Signor, avvicinami a te.